Rovigo.
Rovigo.
Rovigo mi intriga. Una città da scoprire.
Camminiamo per le strade di Rovigo accompagnati da Simone Andretto.
Un caro saluto da Luciana, anche oggi in compagnia di Simone. Ciao Simone.
Salve a tutti quanti, ben rivisti, ben ritrovati qui.
Allora, Simone, ai nostri amici che sono all'ascolto, facciamo fare anche oggi un bel giro per Rovigo.
Sì,
continuiamo la nostra passeggiata. Abbiamo lasciato, credo, la parte centrale nelle nostre precedenti puntate e adesso ci avviamo anche un po' in quello che ci sta attorno al centro.
Sì, ci siamo lasciati praticamente in Piazza Roma. Io la chiamo ancora Piazza Roma perché fino al 1968 la Piazza Roma, poi dopo si è chiamata Piazza Umberto Merlin. Continuiamo il nostro tour, non voglio dire grand tour perché quello è del 700-800, il nostro piccolo tour, insomma, la nostra città piccola, carina, insomma, che merita, che un po' scoprire le nostre bellezze, i nostri così elementi salienti che a volte non si conoscono. E quindi noi ci troviamo appunto in Piazza Roma e davanti alla porta, la porta di San Bartolomeo, che noi chiamiamo Porta San Bortolo, il volto. È una delle porte più antiche di Rovigo. L'altra porta era sempre Porta San Giovanni, che è sempre un po' sulla linea dell'Adige, dell'Adigetto. E dopo l'altra porta più antica è quella di Arquat, che essendo state dominate dagli estensi, Porta Arquat portava verso Ferrara. Che poi queste tre porte, dico le più antiche perché sono anche quelle che hanno i portici, tra l'altro. Però dopo la nostra realtà ha portato ad arrivare fino a sei porte, quando nel 1139 alcuni storici dicono i vescovi di Adria, però altri dicono gli estensi, perché già in quel periodo eravamo sotto il controllo del dominio, c'era già un visconte degli estensi, probabilmente sono stati loro a costruire le mura attorno a Rovigo, hanno cominciato un po' alla volta a costruirle e poi dopo le hanno completate con i tempi, insomma, e i soldi anche potevano avere per costruire una cerchia muraria con le porte. Non è semplicissimo, non è che venga a costo zero. Comunque siamo riusciti ad avere sei porte. Questa porta che abbiamo qui è Porta San Bartolomeo, questa porta qua che è stata rifatta alla fine del 400, dopo la guerra del sale, 1482-1484, è stata rifatta perché è stata gravemente danneggiata, quindi è stata fatta dai veneziani. Questa porta, che l'elemento caratteristico sono quelli che si vedono meglio, sono i merli, però quei merli sono merli ghibellini e sono stati fatti nel 600, sono stati posti da un podestà veneziano e ha solamente la bellezza, solamente di bellezza, non hanno nessun scopo né difensivo né di caratterizzare la città. Come sempre nel 600 è stato inserito anche un orologio all'interno della torre con due quadranti, uno interno e uno esterno, e uno di questi quadranti è stato posto poi sulla torre civica, quella torre in Piazza Vittorio di cui ho già parlato. Questa torre era la torre che praticamente si chiudeva con una saracinesca e nella parte esterna c'era anche una nicchia con la Madonna, che però adesso si trova in rotonda. Questa è una delle porte, è anche una delle due porte che è rimasta dopo la distruzione del 1800. Anche questa porta doveva essere demolita nell'800 e anche nel 900. Però per fortuna i proprietari della palazzina veronese, che si trova posta al di fuori in via Miani, che è proprio praticamente invece stata costruita in un posto infelice, ma poi dopo è diventato fortunato, perché questa palazzina ha impedito la distruzione della porta. Quindi siamo a questa porta qua, questa porta importante, perché da lì partiva la strada che portava fino ad Adria, perché allora si passava da quel punto lì per arrivare ad Adria. Quindi abbiamo le sei porte, che proviamo a fare un po' un giro anti-orario per dire dove si trovavano. Quindi Porta San Bartolomeo si trova lì, poi dopo noi se prendiamo via Boscolo, via Luigi Boscolo, che è un incisore di Rovigo, 8-900, la sua data. Facciamo poi via Mattia Bortoloni, che è un pittore di Canda, questo del 700. Arriviamo alla Porta San Francesco, che si trova nella zona dove c'è la parrocchia, dove si trovava il convento di San Francesco. per comprendere dove si trovava praticamente questa porta in via Silvestri, subito dopo la via appunto Mattia Bortoloni, che quella vietta lì è la strada interna. Le case costruite su quella vietta lì poi poggiavano sulle mura, come hanno utilizzato spesso le fondamenta delle mura, addirittura un muro di cinta della città per costruirci le case. Quindi una delle porte si trovava lì, che è stata anche questa demolita a fine 800. Poi continuando, arriviamo facendo tutto quanto un giro, arriviamo alla porta di San Giovanni. La porta di San Giovanni, che praticamente il posto è in via Angeli, all'incrocio con via Oberdan. Naturalmente via Oberdan era la strada interna alle mura e si trova in cerca dove c'è adesso la Palazzina Minelli. Palazzina Minelli, naturalmente dell'Ottocento, in stile neogotico, costruita da Minelli, che è uno stampatore, incisore e libraio. Si chiama Porta San Giovanni perché lì una volta, fino nell'Ottocento, c'era una chiesetta dedicata a San Giovanni, anche perché poi una volta c'era anche un ospizio, un piccolo ospedale gestito dai Cavalieri di San Giovanni. Poi continuando abbiamo il portello, quindi dovremmo passare l'Adige o l'Adigetto e ci troviamo nei pressi della Torre Mozza, Torre Grimani, e lì si trovava all'incrocio tra via Grimani e via Levico il portello. Questo è un piccolo passaggio pedonale costruito nel Settecento, che tra l'altro c'è ancora la via Portello. Via Portello è una strada laterale in Corso del Popolo, che da Ponte di Maremia arriva fino appunto alla via Levico e continuando porterebbe fino alle torri. Poi procedendo in questo giro ci troveremo in via Badaloni per Porta Arqua, che naturalmente Porta Arqua portava ad Arqua Polesine e poi a Ferrara, perché quella è la strada che portava a Ferrara. E all'incirca si trova all'incrocio con via Mure Seminario Vecchio, che naturalmente questa vieta era interna alle vie, alle mura, e le case naturalmente appoggiavano sempre su queste mura antiche di Rovigo. Seminario Vecchio perché fino nel 700, quando è stato costruito il seminario in via Sicchirolo, si trovava lì il seminario di una volta. In questa porta Arqua abbiamo vicino anche all'ospedale, dell'ex ospedale di Rovigo, l'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'ospedale è stato costruito intorno al 1200, però l'edificio che è su via Badaloni è di epoca austriaca, quindi 1800. Poi all'interno c'erano tutti i vari padiglioni che hanno età diverse. Questo ospedale è stato in funzione fino ai primi anni 80 del XX secolo. E poi continuando sempre appunto facendo la via Mure Ospedale, arriviamo alla porta P, che ho già parlato la volta scorsa, una porta del fine 500 rifatta nel 1700. E questa appunto porta Augustina, che utilizzano ancora il nome latino di Sant'Agostino, questa è una delle due porte che sono rimaste. E questa appunto con le porte, poi le mura, le nostre mura che appunto, come ho già detto, sono state iniziate a costruirle intorno al 1139, hanno avuto un'altezza anche di 8 metri, perché le mura di una volta dovevano essere abbastanza alte per impedire la scalata, il lancio delle frecce e catapulte. Poi con il perfezionamento delle artiglierie, iniziando già la guerra dei cent'anni, la guerra tra Francia e Inghilterra, le artiglierie buttavano giù queste mura, quindi si è cominciato a costruire mura più basse e più grosse. È un po' come le mura che ci sono a Ferrara, che sono fine 400, o forse ancora le più famose mura di Lucca, che sono del 500. Sono molto molto particolari, insomma, quindi questa è l'idea un po' delle nostre mura. Poi c'erano anche le varie torri e torrette di guardia, di protezione, come Torre Pini, che ho già parlato, però un po' alla volta queste mura nel tempo sono state abbattute, sono state usate per muro a sostegno delle case, e questa secondo me è stata una grande mancanza di visione, di miopia, però questa è la situazione. Quindi appunto noi ci troviamo sempre qui davanti, siamo ritornati dopo questo giro di fronte a Porta San Bartolomeo, e quindi a questo punto direi di varcare la porta e ci troviamo in via Miani. E qui in via Miani, una strada con diversi palazzi, all'incirca sono tutti quanti più o meno del 700, perché nel 700 si è cominciato a costruire fuori dalle mura di Rovigo, prima si cercava soprattutto le famiglie nobili di rimanere all'interno delle mura. Quindi siamo qui usciti fuori, subito sulla destra abbiamo la palazzina veronese, che anche questa appunto fine 600, primi del 700, stile veneziano, e come ho già detto prima quella palazzina che ha impedito la demolizione per allargare la strada di passaggio. Un po' più avanti, l'incrocio tra via Miani e via Viviani, c'è palazzina Rizzi, anche questa è del 700, e un po' più avanti, dove c'è l'istituto dei Silvestri, c'è il palazzo Milenovic. Milenovic era un ufficiale del genio veneziano dalmata che ha costruito il suo palazzo, che poi dopo è diventato anche sede dell'istituto dei Silvestri. Poi andando avanti, c'è sulla destra, c'è palazzo Rosado Ubertone, e arriviamo appunto fino a Largo Libertà. Qui a Largo Libertà, dove c'è la statua di Miani, Giovanni Miani, esploratore, fatta da Virgilio Miani. Quindi, qui naturalmente in questo largo adesso appunto ci sono le strade, però fino al Novecento, del XX secolo, abbiamo trovato sulla destra l'Adigetto col Ponte dei Cappuccini, che ne ho già parlato, il Ponte dei Cappuccini. Qui passando abbiamo davanti il palazzo, un palazzo anche questo stile neoclassico del Settecento, palazzo Patella Montalti. La famiglia Patella è una famiglia che proviene da Chioggia, che è stata mercante e anche notai, e ha avuto dei incarichi di rilievo a Rovigo. Poi questa famiglia si è estinta, ha avuto anche delle proprietà a Villadose, è stata presa dalla famiglia Montalti, che poi l'ha venduta alla provincia. E nell'Ottocento è stata sede anche del governatore austriaco e della gendarmeria, tanto che nel frontone sotto il timpano è rimasta ancora la scritta dell'imperiale regia gendarmeria. Non è stata mai cancellata, non so se è stato per disattenzione, per storia o perché fosse per la paura che tornasse, quindi avevamo già la sede della gendarmeria, questo non so. Comunque, passando questo ponte, andando verso sinistra, siamo in borgo San Bernardo e arriviamo alla chiesa di San Michele, chiesa di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo è uno dei tre arcangeli, naturalmente in ebraico vuol dire chi è come Dio, e qui c'erano i Cappuccini, perché nel 500 un'altra famiglia dei Francescani, insieme con i frati minori conventuali, sono nati i Cappuccini. Sono arrivati a Rovigo, sono fatti appunto la chiesa con il convento. Il convento che c'è ancora, che è stato inglobato poi nelle scuole che una volta si chiamavano magistrali, adesso hanno liceo psicopedagogico. Quindi lì sono arrivati i Cappuccini. Poi con l'arrivo dei francesi il convento è stato soppresso e sono andati via. Con gli austriaci sono ritornati, hanno riacquistato il convento con chiesa, e poi dopo con l'arrivo del Regno d'Italia, con le leggi anticlericali dell'Ottocento, è stato di nuovo soppresso. Ai fine Ottocento sono ritornati i Cappuccini, peccato un cappuccino è arrivato, hanno acquistato il terreno in via dei Cappuccini dove si trova adesso, è stato costruito la chiesa e il convento. Quindi questo, il convento e la chiesa, è stato acquistato a fine Ottocento, è stata dedicata a San Lorenzo da Brindisi, un santo del fine Ottocento, è stato canonizzato da Leone XIII. Questo convento dopo è stato anche ristrutturato negli anni 50 e adesso poi è chiuso, insomma, è stato dopo l'uscita, l'abbandono da parte dei Cappuccini di Rovigo. L'area è un po' particolare, però doveva pensare che fino al 1937-38 non c'era l'argine dell'Adigetto, quindi praticamente non c'era questa specie di barriera fisica che si vede a destra. Già che ci siamo, vorrei anche aggiungere che c'è nell'istituto ex magistrale Cristina Roccati. Cristina Roccati è una donna del Settecento, la terza a essere laureata in Italia come donna, una esperta soprattutto in materia scientifica, che ha insegnato anche fisica newtoniana all'Accademia dei Concordi. Quindi anche questa è una piccola particolarità della nostra realtà di Rovigo. E quindi appunto possiamo ritornare di nuovo a rifare i nostri ponti cappuccini, ripassare ancora e tornare sulla nostra sinistra idraulica a Rovigo.
Grazie Simone per il bel percorso fatto finora, anche questa è una puntata molto ricca, ma non ci fermiamo, proseguiamo ancora. Dove ci conduci adesso?
Sì, noi naturalmente ci troviamo in Largo della Libertà e abbiamo due strade, abbiamo la strada via Enrico Totti, che una volta è detta il San Bortolo Alta, come fossimo in collina, e invece via Don Minzoni sarebbe per il San Bortolo Bassa. Quindi facendo queste strade arriviamo al borgo di San Bortolo, a questa quartiere di San Bortolo a Rovigo. Questo quartiere così nasce fondamentalmente con l'arrivo degli Umiliati. Gli Umiliati era un movimento religioso nato nel XII secolo in Piemonte, più o meno coevo con i Valdesi. L'idea questa dei Umiliati era di fare specie di comunità di base, un po' come abbiamo conosciuto noi nel XX secolo, dove c'erano dei laici che lavoravano con un inquadramento religioso, lavoravano e predicavano il Vangelo. E dopo naturalmente c'erano anche dei consacrati, anche dei sacerdoti regolari, che come ho già spiegato prima di fare un'altra volta, in un'altra puntata, la differenza tra sacerdoti regolari e secolari. E quindi appunto questo movimento si è cominciato ad espandere, è stato approvato nel 1201 e è cominciato un po' a espandere soprattutto nell'Alta Italia, a fare queste comunità che fondamentalmente lavoravano tessitura, lavoravano la lana o anche la concia. E guarda caso il protettore dei conciai, protettore di chi lavora la pelle è San Bartolomeo, perché San Bartolomeo si dice è stato martirizzato scoiandolo, e naturalmente la chiesa che è stata intitolata a Santa Maria e a San Bartolomeo, che evidentemente si sono portati questo santo protettore. Gli Umiliati arrivano a Rovigo nel 1254 e c'è questa comunità che si è posta in questo posto, è un posto strategico prima di tutto perché c'è l'Adisetto, quindi aveva possibilità di avere acqua per il loro lavoro. Poi anche in caso di inquinamento, naturalmente una zona industriale, una zona artigianale è stata costruita a valle della città e non a monte, visto che si parla che nel periodo del Medioevo, i secoli bui, però loro facevano le cose insomma con una certa intelligenza, invece noi adesso l'abbiamo fatta a nord insomma della città, quindi si è costruita a valle. E poi lì naturalmente passava anche la strada, che come ho detto c'era anche le strade arginali che servivano per il rimorchio, per l'alaggio delle barche, che portava ad Adria. Quindi abbiamo l'Adigetto e la strada che portava, quindi un punto strategico per costruire un insediamento artigianale, un insediamento industriale, anche se abbastanza di dimensioni ridotte, anche perché poi nel 1300 c'è stata la disposizione delle autorità cittadine di spostare tutte quante fuori le attività industriali inquinanti dall'interno delle mura. Quindi questi Umiliati si sono posizionati, hanno cominciato a lavorare, però dopo un po' alla fine, un po' alla volta, hanno cominciato a perdere anche un po' l'aspetto, loro missione, fino a quando addirittura nel 500 sono stati soppressi, quando praticamente gli Umiliati hanno attentato alla vita a San Carlo Borromeo, e sì, praticamente gli hanno sparato, ecco. e quindi un po' alla volta insomma si è perso il loro interesse, si è cominciato un po' anche le unità di persone che lavoravano, fino a quando di fatto è scomparso. Quindi nel 1400 il vescovo di Adria, Bartolomeo Romerella, che poi dopo diventerà arcivescovo di Ravenna e poi cardinale Roverella, ha praticamente pensato di far arrivare l'ordine dei frati, l'ordine monastico dei Benedettini del Monte Oliveto. I Benedettini del Monte Oliveto è un'altra famiglia dei Benedettini che è nata nel 1300 in Toscana, appunto in questo Monte Oliveto, e sono quelli che praticamente è lo stesso ordine che ci sono al Pilastrello, per comprendere, insomma, per avere una certa familiarità, perché poi uno dei fratelli del futuro cardinale Roverella era Nicolò Roverella, che era abate generale di questo ordine monastico. Dopo aveva anche un altro fratello che è stato anche lui arcivescovo di Ferrara, quindi questa famiglia Roverella, famiglia originaria di Lindinara, ha avuto vari fratelli, questi tre fratelli hanno intrapreso la carriera ecclesiastica, quindi sono arrivati i Benedettini a Rovigo, hanno dovuto fare anche una certa dote a questo nuovo monastero perché era un po' carente, quindi hanno raccolto delle proprietà dell'ormai inesistente monastero di San Pietro in Maone, e questo è un monastero che zona di Crespino, è un monastero che praticamente non esisteva più perché ormai è stato distrutto dalle rotte, i monaci benedettini si sono trasferiti nel Padovano, e poi dopo hanno concentrato anche le proprietà del vicino oratorio a chiesetta di Santa Maria dei Sabbioni. E anche il vescovo di Adria ha dovuto rinunciare alla commenda. La commenda praticamente hanno un valore civile ma anche religioso, sarebbero dei diritti che gli ecclesiastici ricevono da una certa proprietà fondiarie. Difatti noi abbiamo la nostra commenda a Rovigo, che è dovuta appunto a terre che sono state date in commenda a delle autorità religiose. Quindi nulla a che vedere con i commendatori della nostra, come conosciamo noi. Quindi sono arrivati i Benedettini, hanno cominciato a mettere mano subito al chiostro della chiesa, perché nel frattempo è stata anche lasciata un po' in abbandono, e poi dopo nel 1562 si è praticamente rifatta completamente la chiesa. Quindi la chiesa che abbiamo noi, la chiesa di San Bartolomeo, è la chiesa del 500. Sono state inserite varie tele, varie quadri, che però fondamentalmente sono sempre delle coppie belle, ma sono sempre coppie di quadri più famosi che erano gli altri monasteri fino a fine del 500. Poi a fine del 500 questo monastero, che dipendeva dal ministero di San Giorgio a Ferrara, è passato alla provincia veneta. La Repubblica di San Marco, la Repubblica Serenissima, ha staccato questa dipendenza da Ferrara, quindi da un'entità straniera, e ha voluto che torni sotto la provincia veneta. Quindi questi appunto sono i Benedettini di Monte Oliveto. Poi sono stati fatti i vari chiostri, il primo chiostro, il secondo chiostro, tutto quanto è un lavoro molto bello e interessante, fino a quando poi sono arrivati i francesi, 1797. L'arrivo dei francesi ha mandato via i Benedettini, hanno soppresso il monastero, che poi la chiesa è entrata nelle dipendenze della parrocchia di San Francesco fino al 1956, quando è cominciata a diventare parrocchia a sé stante. Il resto del monastero, i chiostri, sono stati venduti a Giacomo Giro, che c'è ancora una via nei pressi a San Burto e Giacomo Giro, e qua nella metà dell'Ottocento l'ha regalato al comune di Rovigo perché diventasse un ospizio per gli anziani, e questo è rimasto fino agli anni 70, quando hanno costruito la nuova sede della casa di riposo. Adesso è la sede del Museo dei Grandi Fiumi. Questa è la storia di San Bartolomeo, naturalmente Bartolomeo dall'ebraico, figlio di Tolomeo. qualcuno lo identifica con Natanaele, anche perché in quei tempi avevano spesso due nomi, un nome ebraico, un nome greco, un nome ellenistico. Quindi per la costituzione di questo monastero si è inglobato anche le proprietà e l'oratorio di Santa Maria dei Sabbioni. Santa Maria dei Sabbioni è un oratorio, una chiesetta, si dice che ci fosse un'immagine di Maria miracolosa. Questa chiesa in realtà era dedicata all'Annunciata, quindi il 25 marzo, e c'era questa chiesetta che poi dopo c'è stato anche un piccolo ospedale, e si trovava su una strada che possiamo definire una specie di circonvallazione. Praticamente si arrivava dal San Martino di Venezia, Mar di Mago, Sarzano, via Stacche, e si girava dopo attorno a Rovigo per evitare Rovigo, per chi doveva portare merci ingombranti e anche per non pagare il dazio. Poi faceva la via dove c'è adesso la via Beata Maria Chiara, e si sbucava appunto dove c'è il ponte, l'Adigetto, e si evitava tutto quanto il centro. Questo piccolo appunto oratorio, questa chiesetta con annesso ospedale, che poi dopo è stato soppresso, è stato portato tutto all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Questo appunto un piccolo oratorio che è stato inglobato nel monastero dei Olivetani, e tra l'altro appunto loro hanno cominciato a sistemare, rimettere a posto, hanno costruito anche la strada che collega dopo il loro monastero alla chiesetta e dopo anche al resto della, per andare a Sarzano, quindi via Oroboni. Fondamentalmente l'hanno costruita, l'hanno sistemata gli Olivetani. Poi anche qui, quando questo monastero è stato soppresso, è rimasta a sé stante questa chiesetta, e attorno è stato posto il cimitero di Rovigo. Il cimitero di Rovigo nasce nel 1819, è un po' una derivazione dell'editto di Napoleone di Saint-Claude 1804, dove aveva disposto di spostare i cimiteri fuori dalle mura delle città e il divieto di seppellire in chiese i morti. E da noi è arrivata dopo, perché siamo già in epoca austriaca, quindi hanno cominciato a porre lì il cimitero. Poi dopo nell'Ottocento è stata rifatta anche la facciata in stile neoclassico, che però va un po' a contrastare col resto e anche col campanile che si vede in stile medievale. E anche lì è stato posto un angelo da Virgilio Milani, quindi questa facciata in stile neoclassico dell'Ottocento e successivi rimaneggiamenti. E abbiamo appunto il cimitero di Rovigo, un cimitero con diverse tombe anche importanti dal punto di vista artistico, come la tomba della famiglia Camerini. Noi abbiamo anche il palazzo Camerini, una famiglia originaria di Castel Bolognese, una famiglia che si è dedicata alle bonifiche, è iniziata come scarriolante, un po' alla volta ha cominciato, arrivando fino addirittura a essere una famiglia nobile, ed è arrivata a Rovigo investendo terreni. Infatti ancora abbiamo noi delle proprietà Camerini in Polesine, e naturalmente si è costruito il suo palazzo ottocentesco in via Celio detto Ricchieri, questo bellissimo palazzo dove adesso è stata anche sede del circolo sociale di Rovigo. E quindi questo è un palazzo che poi dopo questa famiglia del ramo di Rovigo si è estinta e si è trasferita tutta quanta a Padova, insomma, quindi abbiamo questa realtà. Sempre nel nostro camposanto cittadino abbiamo anche la tomba monumentale del conte Domenico Niccolò Angeli. Il conte Domenico Angeli era l'ultimo discendente della nobile famiglia Angeli, che è conosciuta a Rovigo per il palazzo che si trova sull'omonima strada Angeli. Questo palazzo è stato costruito dall'architetto Schiavi, finito di costruire nel 1780, dovuto dal padre del conte, Giovan Battista Angeli. Questo palazzo naturalmente nel 700, quindi nello stile neoclassico. In questo palazzo ha lavorato anche il nipote del canaletto. Questo palazzo si trova nell'omonima strada Angeli, che però una volta si chiamava strada San Rocco, perché a fianco del palazzo si trova la chiesetta di San Rocco, che poi è stata demolita nel Novecento per far posto al Palazzo Ina, il famoso palazzo di epoca fascista. Questo palazzo naturalmente ha varie lapidi che rappresentano i vari personaggi illustri che si sono fermati, si sono rispettati in questo palazzo, perché nel passato questi personaggi, quando si fermavano, poi lasciavano un segno di importanza del palazzo con queste varie lapidi. E una di queste anche è del re Umberto, che nel 1882 è venuto a vedere Rovigo, che era stata purtroppo alluvionata dall'Adige, dall'ultima rotta dell'Adige. Questo palazzo naturalmente è un palazzo nobile di questo conte. Questo conte, quando è morto nel 1876, ha lasciato in eredità il palazzo al comune di Rovigo, oltre a varie proprietà immobiliari per i poveri della città di Rovigo. Questo palazzo, nell'intenzione del conte, doveva diventare sede del comune, ma poi, visto che il comune aveva già la sua sede, è diventata sede del liceo classico, sede della provincia e anche della prefettura, e poi alla fine è diventata sede della questura fino ai primi anni 80, fino al 1982. Poi, dopo un periodo di chiusura, è stato restaurato e ora è sede della facoltà di giurisprudenza di Ferrara, distaccata a Rovigo. E qui nel cimitero di Rovigo abbiamo anche un cimitero militare. Dicono che sia stato addirittura il primo cimitero militare della prima guerra mondiale. È nato un decreto del 1930, e qui è stato, ciò che tempo fa aveva bisogno anche di una ristrutturazione, di un restauro. Qui sono appunto tombe di italiani e di soldati dell'Austro-Ungarici, naturalmente non morti in combattimento, ma morti come negli ospedali o morti come prigionieri. Questo è il nostro piccolo cimitero. Però a questo punto io vorrei anche concludere questo nostro piccolo cammino con Totò, col principe Antonio de Curtis, in arte Totò, che Totò ha scritto una bella poesia a Livella, che a un certo punto parla di un marchese di Rovigo e di Belluno. Quindi Rovigo è stata citata in questa poesia, è diventata famosa, perché poi si diceva che quando Totò andava a fare i propri tour teatrali aveva l'abitudine di andare a visitare i cimiteri, e evidentemente adesso è entrato nel cimitero di Rovigo, qualcuno potrebbe dire anche quello di Belluno, però visto che cita per primo, e forse ha visto questo marchese, questa tomba di questo marchese, quindi lui l'ha inserita nella sua famosa e celebre poesia.
E grazie Simone, anche hai concluso in modo poetico ricordando appunto la Livella di Totò. Un viaggio interessante anche oggi, abbiamo scoperto tante cose, siamo partiti dalle porte di Rovigo, queste sei porte che tu bene hai illustrato, poi via Miani, San Bortolo, per arrivare al cimitero. Allora Simone, il nostro viaggio finisce qui, il nostro tour con Rovigo mi intriga è terminato con la puntata di oggi, ed è il tempo dei saluti.
Sì, io vi saluto, vi ringrazio dell'ospitalità che mi avete dato nella vostra radio, in RVD Radio Voce del Deserto. Vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltati. Spero che sia stato un viaggio a quattro passi nel nostro Rovigo bello, interessante, e che non abbia creato noia o dispiacere a chi ci ha ascoltati.
E allora possiamo concludere, Simone, con le parole di Alessandro Manzoni, che ha usato per il finale dei Promessi Sposi: se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Un caro saluto a tutti e a tutte, anche da Luciana
e anche da parte di Simone.